Buongiorno, grazie, grazie Tony. Sì, io qualche mese fa avevo scritto questo articolo, che poi è stato pubblicato in realtà su una rivista che si chiama RU, che è una rivista di risorse umane, dove parlavo di questo tema dello spreco e davo una mia interpretazione ai problemi dello spreco. Nel mio intervento di oggi però volevo fare un passo avanti. Adesso, questo articolo peraltro doveva parlare un po' Carlo Mochi di che cosa conteneva, eccetera. Io quello che ho preparato, ho cercato di preparare, di fare un ragionamento su come affrontare il tema dello spreco, o meglio, come affrontare i temi come dire, razionalizzare i conti e la spesa pubblica. Peraltro, io quando stavo scrivendo quell'articolo ero sotto bilancio e quindi nel momento in cui costruivo il bilancio mi rendevo conto dei problemi. Però, appunto, io non voglio raccontare qua quali sono i problemi, i vizi, le criticità delle amministrazioni. Voglio provare a dare qualche spunto dal punto di vista del passo avanti, del dire che cosa si può fare. Allora, due brevissime questioni di inquadramento. Noi siamo una città, Reggio Emilia, che siamo intorno all'ottantesima posizione nazionale, secondo le classifiche del Sole 24 Ore, per pressione fiscale tarifaria, cioè abbiamo delle entrate tributarie e extratributarie molto basse, e siamo invece intorno al quinto posto per qualità dei servizi. Quindi diciamo c'è un dato di tensione rispetto allo stress sull'efficienza. Secondo elemento, sempre di contesto, abbiamo un aumento importante del trend della popolazione perché siamo intorno al 20% nel giro di 10 anni, quindi un aumento molto consistente che incide sulla domanda di servizi in maniera molto forte e contemporaneamente quest'anno noi abbiamo avuto un taglio importante delle entrate, quasi il 5% del nostro bilancio, che per noi vuol dire 10 milioni e sostanzialmente è una del nostro bilancio di parte corrente, insomma. Quindi è stato un forte problema da questo punto di vista. Cioè ci troviamo poi in una situazione in cui abbiamo una forte pressione della domanda, sia perché crescono i servizi, sia perché la città è abituata ad avere livelli di qualità di servizi alti. Dall'altra parte abbiamo già di partenza entrate basse che si riducono ulteriormente. Quindi siamo di fronte a una situazione di questo genere che vediamo in questo trend della spesa corrente che, come vedete, per la prima volta nella storia della nostra amministrazione, nonostante gli incrementi contrattuali, nonostante gli incrementi delle materie prime, ha un trend negativo, di programmazione di bilancio, cioè scende sostanzialmente la curva per la prima volta, come vedete nella storia. Quindi abbiamo una previsione di bilancio inferiore rispetto al consuntivo, il che significa sostanzialmente due cose. Noi abbiamo scelto, eravamo davanti a due strade. Una è quella dei tagli lineari, cioè i tagli un po' a tutti, un po' dappertutto. L'altra è quella invece di fare alcuni tagli selettivi e concentrare le risorse su obiettivi strategici. Ora, qui il tema non è semplicemente spreco nel senso di auto blu. Noi non abbiamo auto blu, puliamo i bagni, per esempio, non rivolte all'utenza un giorno sì, un giorno no, perché c'è da risparmiare. Quindi siamo già di fronte a una contrazione, non è che stiamo parlando di situazioni di. Però abbiamo una condizione di questo genere. La scelta che è stata fatta è quella dei tagli selettivi. Cosa abbiamo messo in campo? Fondamentalmente quattro grandi azioni, secondo me, si devono mettere in campo per evitare e per poter risolvere questi problemi. La prima, la definizione di obiettivi strategici in modo chiaro e quantificato. Cioè un primo elemento per evitare gli sprechi è che le amministrazioni devono dire che cosa vogliono ottenere, dove vogliono andare e che cosa vogliono arrivare a produrre in termini di valori per i cittadini. Questa è un'assunzione di responsabilità politica molto forte che è proprio della politica. Senza questo, il rischio di avere mille rivoli è un rischio molto forte. Secondo, finanziare a quel punto solo le azioni ritenute rilevanti e coerenti. Che cosa significa? Che una volta che ho deciso qual è il valore che voglio perseguire, finanzio quelle azioni che sono finalizzate, focalizzate e utili per creare valore. Cosa significa? Significa che, per esempio, altre cose che magari sono belle, sono straordinarie, sono interessantissime, ma se non servono a quel fine, non le finanzio. Scelgo di non finanziarle. Ci sono mille esempi, non li voglio fare perché già mi ha provocato dei problemi in altri contesti. Allora, però, come dire, se io scelgo che bisogna in una determinata città aumentare del. No, vabbè, adesso. Senza città, no, no, vabbè. Se io voglio aumentare di del 5% il tasso dei laureati di una determinata città, probabilmente l'informagione è una cosa bellissima, utilissima, che non serve a quell'obiettivo. e probabilmente ho bisogno di fare accordi col sistema delle imprese, con le università, eccetera, eccetera, e meno fare l'informa giovani, anche se è una cosa molto bella, che lì da 20 anni, eccetera, eccetera, perché i giovani probabilmente si possono informare su internet. Che non significa che l'informa giovani è una cosa non importante, significa che in una situazione di questo genere è meno rilevante per risolvere i problemi. Un altro esempio banale che mi viene è: se io faccio un corso per l'alfabetizzazione di 14 immigrati, quando gli immigrati da alfabetizzare sono 14.000, non è una cosa inutile, è utilissimo per quelle 14 persone, ma probabilmente devo trovare delle azioni diverse per risolvere un problema, perché con quei 14 formati non risolvo il problema dell'alfabetizzazione, faccio una meritoria importante azione simbolica. Questo sono esempi di questo tipo. Terzo elemento, fare governance, cioè coordinare tutte le istituzioni pubbliche e private che concorrono al raggiungimento degli obiettivi. Cioè, noi negli anni, anche in questi ultimi 10 anni di riforma, abbiamo costituito molte società, abbiamo costituito anche dei soggetti autonomi, eccetera, eccetera. O noi siamo capaci di farli lavorare insieme intorno a quel valore che diciamo che vogliamo costruire e le facciamo interagire insieme, oppure il rischio forte è che ognuno si dia la propria mission, che ognuno vada per la propria strada e che nessuno consegua il valore complessivo che vogliamo raggiungere. Con una figura faccio capire meglio questa dimensione. E infine tutto questo significa cambiare fortemente le abitudini, significa cambiare fortemente le abitudini delle organizzazioni, rompendo le nicchie e favorendo progetti trasversali. Concretamente, cosa vuol dire ragionare in termini, ho chiamato prima, definire gli obiettivi strategici in modo chiaro e quantificato? Significa, perdonatemi, saltata la cosa, allora, significa fare questa cosa qua, cioè stabilire quali sono gli obiettivi, quantificarli e definire le azioni che servono per raggiungerli. Concretamente, vi faccio questo esempio, ad esempio spostarsi meglio e bene, che è una capability che noi vogliamo sviluppare nei nostri cittadini, lo raggiungiamo attraverso 3 obiettivi, il primo è migliorare la fluidificazione del traffico e la misuriamo dicendo che nel 2010 vogliamo migliorare l'indice di sintesi del collegamento, l'indice di sintesi del tagliacarne, per intenderci, aumentare il livello di soddisfazione dei cittadini dell'1%, ridurre il numero dei sinistri sulle strade urbane, incrementare i chilometri di zone 30, per abitante del 2%, cioè come vedete sono indicatori di outcome molto precisi, cioè di impatto sul beneficio per i cittadini. Attenzione, perché questo è un dato fondamentale, questo lo si fa e lo si deve fare all'interno di un documento che noi abbiamo già e che è fondamentale, la relazione previsionale programmatica, ed è la politica che deve stabilire quali sono questi obiettivi. Questo è il caso di questo obiettivo, questo ad esempio sviluppare il trasporto pubblico, questo è per la ciclabilità, cioè, questo è il primo punto di partenza, cioè avere chiarezza di dove voglio andare a arrivare e a quali obiettivi sto tendendo. Secondo elemento, finanzio solo le azioni coerenti, cioè che cosa faccio? Prendiamo questo caso, migliorare l'autonomia delle persone più deboli, ho come vedete indicatori che misurano che cosa significa migliorare l'autonomia delle persone più deboli, concretamente, quali di queste azioni sono più rilevanti per ottenere quei risultati. Voi capite che le altre non le finanzio, scelgo di concentrarmi qua. Terzo elemento, fare governance, che cosa intendo? Intendo questa cosa, cioè noi tendenzialmente abbiamo un approccio centrato sull'efficienza gestionale e produzione di servizi, no? Come se fossimo un'azienda che produce... Ci siamo posti l'obiettivo di introdurre strategie orientate a fare governance, cioè cosa vuol dire? Il modello tradizionale basato sulla produzione di beni e servizi è questo, cioè gli input, i processi, gli output dentro la singola organizzazione. Quando noi ragioniamo per politiche, quindi con l'obiettivo di fare governance, intendiamo questa cosa, cioè vale a dire ci poniamo l'obiettivo di aumentare, abbiamo un problema che è il numero basso di laureati che vogliamo aumentare del 5-6%, è evidente che non dipende solo da quello che fa il comune, dipende da quello che fa il sistema dei soggetti che intervengono per ottenere quel risultato. Allora è chiaro che fare governance significa che le mie azioni non sono solo quelle relative alla mia prospettiva interna organizzativa, ma anche fuori nel sistema reticolare degli attori che con me contribuiscono a quel risultato. Quindi se devo aumentare il tasso di laureati forse non è il caso di fare un'informa giovani, o forse sì, chi lo sa, Certamente è il caso, ad esempio, di fare accordi con l'università, borse di studio, eccetera, eccetera. Cioè metto in rete una filiera. Quindi decido, come vedete, nel definire le politiche, qual è l'obiettivo preciso da raggiungere e scelgo quali sono le azioni fondamentali sulle quali io voglio operare. Quindi questo significa lavorare per progetti trasversali. Questo era un disegno che dice, avevamo per esempio sul piano educativo, ognuno faceva educazione alla scuola, quelli dell'ambiente facevano educazione ambientale, la polizia municipale faceva sicurezza sul traffico, cioè avevamo 27 progetti e punti che facevano educazione, ognuno a modo suo sulla scuola. Guardate, cose bellissime, non le possiamo definire in astratto uno spreco, possiamo definirle però, come dire, una perdita di capacità di impatto e una non razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse. Siamo passati da una cosa così a una cosa così, un progetto che abbiamo chiamato Officina Educativa, nel quale il Comune mette insieme tutta la sua proposta pedagogica di supporto alla scuola e all'interno di un unico grande progetto introduce tutte quelle dimensioni di policy che sono fondamentali per l'educazione dei ragazzi in termini di cittadinanza, vale a dire l'ambiente, la socialità, la sicurezza, ma dentro un unico grande programma. Vuol dire far superare pesantemente le specificità professionali alle persone, vuol dire convincere i nostri lavoratori, i nostri assessori e i nostri dirigenti che perdere un pochino delle proprie passioni, delle proprie specificità può essere una cosa positiva se si colloca in un progetto complessivo a maggior valore aggiunto e che dà un risultato in termini di valore per i cittadini. Quali sono le condizioni per fare questo? Tony prima diceva, io sono convinto che in questo senso proprio il nodo stia nella politica, cioè in questo ragionamento è centrale la politica che assuma la responsabilità per scelte complessive non solo settoriali. La politica, questa roba sostanzialmente, senza che la politica l'assuma come una questione, senza che la politica guardi nell'insieme il sistema città e ragioni rispetto a questo, senza questo, questa roba non si fa, prima questione. Secondo, che questo modo di ragionare deve stare dentro alle decisioni, ai processi decisionali reali. Cioè se noi ce le raccontiamo nei convegni, nelle relazioni, nei kindergarten che abbiamo vari, eccetera, non entra nei processi decisionali. Cioè è nella sede dove davvero assumono le decisioni. Cioè lo sforzo grande, la fatica e la possibilità che mi ha dato il sindaco, ad esempio, nel mio caso, ha voluto e ha condiviso pienamente questo approccio, è stata quella di portare la politica a ragionare in questo modo. Perché se non ragiona così la politica è impossibile riuscire a risolvere il problema. Dall'altra parte, ancora, secondo me, è usare bene gli strumenti che abbiamo. Noi abbiamo una relazione previsionale programmatica che stabilisce gli obiettivi, abbiamo un PEG che stabilisce la programmazione operativa, abbiamo gli strumenti, abbiamo il bilancio che stabilisce l'allocazione delle risorse rispetto agli obiettivi, eccetera. Il punto non è inventarci altri strumenti, nuove killer application, nuove soluzioni, eccetera, eccetera. Qui basta nuovismo, dal mio punto di vista. Qui il problema è far funzionare i processi reali. Perché altrimenti noi rischiamo di continuare a fare dei giochini, il controllo di gestione, ogni anno c'è una cosa diversa, ma non riusciamo a introdurre queste logiche all'interno delle logiche di programmazione e di definizione delle strategie di programmazione operativa che poi realmente determinano che cosa fanno le amministrazioni. Perché o noi siamo capaci di ragionare in questa cosa dentro nel momento in cui decidiamo che cosa si fa, o se decidiamo in un altro luogo, state tranquilli che si fa solo quello che si è deciso quando si è detto che cosa si fa nel bilancio. E quelle rimangono, come direbbe Raymond Kenner, esercizi di stile. Infine, il tema delle competenze e ruolo della dirigenza. Io lo dico appunto in quell'articolo anche di oggi sul Sole, che ha citato Tonio, mi vergogno, fa parte della mia classe, lo dico, io sono un dirigente. Quindi secondo me è un problema che abbiamo delle amministrazioni dove c'è chi decide e chi firma con due responsabilità diverse, perché abbiamo la politica e gli assessorati che decidono e i dirigenti che firmano. Questo è un problema secondo me e noi non ci possiamo permettere soprattutto di pagare dei dirigenti per essere degli esecutori e semplicemente per avere una responsabilità di firma. Cioè questo modo di ragionare, adesso questo, un altro, eccetera, del quale diciamo la politica se ne deve appropriare, fare proprio e ragionare in questo modo, ma se non parte da una dirigenza autorevole, capace, propositiva, che porta l'attenzione, come dire, la chart, no? la carta nel quale ci sono le diverse possibili opzioni rispetto alle quali la politica decide e supporta la politica nel fare attività di governance, eccetera, eccetera, è evidente che la politica interviene dappertutto. Allora la domanda sul quale ci dobbiamo porre è: ma esiste oggi in Italia una cultura della dirigenza pubblica capace di supportare queste scelte per creare valore, per allocare in modo selettivo le risorse, per supportare i processi di governance e di costruzione delle relazioni all'interno del sistema? Secondo me abbiamo molto da lavorare, però questa strada io ci credo molto. In questo articoletto che avevo fatto lo spreco avevo posto delle questioni, io stiamo provando, almeno a casa mia, a provare a metterci mano a risolvere concretamente. Grazie.